sintonizzate e sintonizzati sempre sui 105-250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. Questa è Bastione di Orione e ci dovremmo trasferire in un altro scacchiere, chiamiamolo così, e un altro scenario, che è quello del Congo orientale, dove ormai da tempo, ormai da decenni in realtà, c'è una guerra che probabilmente trova le sue origini fin dal 1994, dopo il genocidio in Ruanda, e che si fonda non solamente sul caos generalizzato, sulla presenza di gruppi armati, ma anche sulla necessità, sulla volontà del controllo delle risorse. Tutto questo noi dovremmo parlare
con Massimo Zaurini, il direttore di Africa e Affari. Questi gruppi armati vengono fuori a orologeria, cioè perché l'M23 ha portato l'escalation a questo livello adesso, aspettando forse Trump per scatenare davvero l'offensiva, avendo cominciato a scaldare i motori per un certo tempo? Cioè, anche in questo caso, come si diceva prima con Dall'Aglio e come abbiamo poi detto con Somoza, abbiamo gli strumenti per capire da dove provengono le strategie nel mondo, anche nel continente africano, che poteva sembrare abbastanza al di fuori dalle mire di Trump. Cioè, questo accanirsi contro il Congo di Tshisekedi potrebbe essere anche questo in funzione anticinese, e poi anche successivamente magari si arriva a vedere quali sono i punti nevralgici che in questo caso vengono toccati per ledere gli interessi cinesi.
Guarda, io credo che ci sia un insieme di cose, sinceramente, più che una chiave anticinese, io vedo una situazione, se vogliamo, più semplice. Quello che sta accadendo in Congo è un andamento sinusoidale che va avanti, come mi sembra stavate dicendo prima, appunto da più di 30 anni ormai. Cambiano le sigle, i nomi dei presidenti e dei ribelli, ma il giochino è sempre lo stesso, ormai è abbastanza evidente. Ci sono momenti in cui si alza la tensione con i gruppi che prendono il controllo di Goma o altre località dell'est, e poi il ritiro. La considerazione che faccio, che vorrei condividere con voi, insomma, è che secondo me ci sono due elementi di novità questa volta, che rendono quello che sta accadendo potenzialmente nuovo rispetto ai copioni visti in passato. Il primo elemento di novità è forse il più importante, cioè il contesto internazionale. Siamo in un contesto internazionale totalmente caotico, e per cui l'ordine globale si sta ridefinendo completamente. C'è una tendenza ad andare ognuno per proprio conto. Questo cosa vuol dire? Quello che accade nell'est del Congo, e quindi le brame, tra virgolette, del Ruanda su una parte di territorio congolese solo di nome, perché poi questo è uno degli elementi su cui bisognerebbe riflettere, ci sono sempre state, però l'Unione Africana si regge, e l'Africa si regge, su un principio che è l'intangibilità dei confini usciti dal dopo, successive all'era coloniale. Ora, questo principio è stato via via eroso, era affiancato, anche sostenuto dal diritto internazionale, per cui non si invadono altri territori, non si prendono altri pezzi di territorio di paesi vicini con le armi. E questo principio piano piano si sta sgretolando, anche questo con formule varie. Quindi il Ruanda sta facendo un qualcosa che altri soggetti hanno già fatto, e quindi questa è la vera novità. perché nelle precedenti edizioni del copione congolese c'era una condanna internazionale ferma, c'era una condanna africana fermissima, e qui è tutto meno fermo. Anzi, ieri gli ugandesi hanno preso il controllo di Bunia nell'Ituri, su a nord, lo hanno formalmente, nominalmente fatto insieme all'esercito congolese, ma insomma non è un segnale molto così che lascia ben sperare. Quindi, più che grandi dinamiche globali, io ci vedo delle dinamiche molto molto locali, e questo è il punto, poi è la debolezza di questo est del Congo. Cioè, voi dovete tenere presente che la zona il Kivu è, ripeto, formalmente congolese, ma si parlano, Kinshasa, che è la capitale del Congo, è a 2700 quasi 2667 chilometri di distanza. La distanza tra Kinshasa e Goma è di quasi 2700 chilometri, vale a dire tra Roma e Stoccolma. La distanza tra Kigali, la capitale del Ruanda, e Goma è di 160 chilometri, cioè la distanza che c'è tra Roma e Grosseto. Ora, a Kinshasa si parla il Lingala, che è una lingua, a Goma si parla il Kiswahili o il Kinyarwanda, che è la lingua dei ruandesi, perché c'è popolazione Kinyarwanda. Ora capite che qui il discorso poi può potenzialmente essere molto molto più largo e complesso, però è una situazione che indubbiamente adesso sta avvenendo in un contesto globale completamente diverso.
Questa differenza di sensibilità della cosiddetta comunità internazionale, insomma, si vede anche perché quando, mi sembra nel 2012, fu presa Goma, poi i ribelli filo-ruandesi furono costretti a lasciarla anche in seguito alle pressioni internazionali, mentre invece questa volta non è praticamente successo nulla da questo punto di vista.
No, ci sono state leggere pressioni, c'è stata ancora una condanna, credo ieri.
Formale.
Ce ne sono ciclicamente. Ma la verità è che con il contesto globale in corso, secondo voi vengono fatte pressioni sul governo del Ruanda?
No,
un paese che obiettivamente nel continente da tanti punti di vista funziona, serve alla comunità internazionale, è un punto di riferimento. Allora, Vediamo anche il discorso da un'altra parte, da un altro punto di vista. Ma in tutti questi anni il governo di Kinshasa cosa ha fatto realmente per garantire, per avere un controllo su quella parte? Se voi chiedete a un qualsiasi abitante di Kinshasa dov'è Goma, non ne hanno idea. Cioè, spesso, soprattutto nel resto del Congo, il Kivu si ricordano che è congolese solo quando entrano i ruandesi. Ora, quello che voglio dire è che anche dal lato congolese, governativo soprattutto, si recita sempre lo stesso copione, cioè si invoca l'intervento della comunità internazionale. C'erano stati degli anni in cui, quando Kinshasa e Kigali si erano parlate, la situazione sembrava aver trovato una sua quadra. E adesso siamo di nuovo da capo. E secondo me l'elemento, sento spesso parlare sui media dei minerali, eccetera. Guardate che i minerali non hanno mai smesso di girare e di circolare, né in tempo di guerra né in tempo di pace, tantomeno. E come dicevo, con le distanze di cui vi parlavo prima, da Goma non è che partono, si vengono inviati a Kinshasa i minerali, sempre fuori dai paesi più vicini, quindi dal Ruanda e dall'Uganda sono andati.
Dicevi del contesto globale, no? Che è cambiato parecchio, quindi a cosa bisogna guardare per riuscire a descrivere la situazione nella sua completezza rispetto a quello che poteva essere, che so, anche solo un paio di anni fa?
Riguardo al Congo, per dire, uno dei miei timori è che questo stavolta questa cosa, questo ripetersi di un copione già visto per chi segue questo paese, possa avere degli sviluppi nuovi. Ripeto, mi viene da guardare a cosa farà l'Uganda, cosa vuole fare il Ruanda mi è abbastanza chiaro, ma come poi lo manterrà. Ma aggiungo un altro elemento, c'è una regione fondamentale del Congo, perché è il cuore produttivo dei minerali, quello sì, che è il Katanga, che da sempre insegue ambizioni autonomiste. E non mi stupirei se tra uno o due mesi improvvisamente in Katanga questi sentimenti, che non sono mai, non si sono mai supiti, riesplodessero. A livello globale, in questo momento credo che veramente la partita, più che a livello globale, possa essere risolta a livello africano. Ma anche lì la situazione è così complessa che gli stessi africani hanno perso mordente il vecchio slogan, no, di soluzioni africane a problemi africani. A livello continentale c'è chi è schierato con Kagame, con il Ruanda e con l'Uganda, chi comincia a sentire una serie di ragioni che fino a qualche anno fa non venivano neanche prese in considerazione. Insomma, il contesto è talmente in movimento, magmatico a tutti i livelli, a quello locale, a quello regionale e a quello internazionale e continentale, che veramente non, personalmente non ho un'idea di che piega possa prendere la situazione, cioè le può prendere tutte.
Hai evocato la questione del Katanga, dei ricorsi storici, perché anche negli anni 60 l'Union Minière alimentò i desideri secessionisti del Katanga contro il governo di Patrice Lumumba. E mi viene in mente anche le dichiarazioni del responsabile del lato politico, diciamo così, dell'M23, che ha detto esplicitamente che loro vogliono arrivare fino a Kinshasa. Mi viene in mente la cavalcata di Kabila, che partì proprio da quelle regioni fino ad arrivare nella Kinshasa di Mobutu.
Sì, per quel, diciamo, fa parte di quel copione di cui parlavo, no? Che ciclicamente viene messo in scena. Io non credo che vogliano puntare Kinshasa, lo dico sinceramente, nel senso che se dovessi scommettere qualcosa, scommetterei su un controllo di quell'area, perché lì c'è un interesse a allargarsi su quei terreni. Banalmente il Ruanda è un paese che sta crescendo molto, che sta crescendo forte, che sta crescendo di popolazione, di economia, ed è stretto in dei confini che gli vanno appunto stretti, scusate il gioco di parole. Quindi andare a Kinshasa per mettere qualcuno, non lo so, è talmente debole la situazione, potrebbe non aver bisogno di arrivare a quella spallata, anche perché obiettivamente il governo di Kinshasa, oltre a invocare l'aiuto internazionale, per il momento non mi sembra che stia avendo una grande reazione nell'est, e quindi non c'è bisogno neanche di difendersi. Però ripeto, tutte le opzioni secondo me, dato il contesto, sono possibili. Quella del Katanga mi preoccupa, perché invece quella è una regione molto organizzata, appunto, con velleità, ma che sono anche più di velleità, cioè comunque è ben organizzata per essere indipendente, è il cuore vero minerario del paese, gli investimenti nel settore minerario sono dati da tutti gli indicatori in crescita nei prossimi 10-15 anni, con il corridoio di Lobito che gli passerà sotto, potrebbe, cioè, ed anche da un punto di vista di logistica, già oggi, anche senza il corridoio di Lobito, è già totalmente indipendente nell'invio dei minerali. E insomma, quella potrebbe essere uno sviluppo pericoloso, e ci risiamo alla balcanizzazione di quel gigante dai piedi di Balsa, che è il Congo, che è sempre stato.
Infatti ci stavamo chiedendo, cercavamo di ricordarci se il corridoio di Lobito passasse nei pressi del Katanga.
Il corridoio di Lobito, il tracciato iniziale, lo dico perché lo sto seguendo
dalla Tanzania,
economico, diciamo così, molto bene da vicino. Sono stato qualche mese fa anche a una riunione a porte chiuse dedicata agli investitori sul corridoio di Lobito fatto dalla Banca Africana di Sviluppo. Il tracciato originale passava in Congo, quindi univa Zambia e Angola, passando anche all'interno del Congo. Il secondo tracciato corre, si fa Zambia e Angola correndo lungo la frontiera, ma non entrando mai in territorio congolese. A Rabat, durante questo incontro a porte chiuse, c'erano tutti tranne i congolesi, che erano rappresentati da un funzionario di secondo livello dell'ambasciata congolese in Marocco, che non è un buon segnale.
No.
E le mie fonti mi dicono che i congolesi non sono molto per essere nella partita, soprattutto per tutta una serie di interessi enormi legati alla filiera del trasporto di minerali che va su gomma, che ormai
è un disastro ambientale. Appunto,
è un disastro da un punto di vista ambientale, è un disastro per cui avrebbe senso la ferrovia, però è anche un gigantesco meccanismo di interessi e di lavoro che i congolesi non vorrebbero mollare, quindi pare che i congolesi non abbiano questo interesse a entrare dentro nel progetto di Lobito, anzi si starebbero sfilando. Gli ultimi a fare un po' di pressioni era Biden fino a qualche mese fa, che cercava di convincerli della bontà di entrare nel progetto. Però la faccio semplice: stanno lavorando a un corridoio di Lobito senza il Congo.
Certo, ma il Congo forse punta anche a un altro passaggio verso l'Uganda, la Kasindi-Butembo, la strada che insomma in qualche maniera ha anche un po' irritato il Ruanda.
Ma sì, ce ne sono di opzioni. È anche vero che dipende già anche quella che fanno adesso, che va sia via Sudafrica sia via Tanzania. Di opzioni ce ne sono, soprattutto dal Katanga. Il punto è a chi vendi. Allora, se i tuoi corridoio di Lobito appunto va verso un porto che guarda l'Oceano Atlantico e quindi va verso ovest, sì. Se i tuoi clienti sono ad ovest ha senso, se i tuoi clienti sono ad est continui ad usare le rotte classiche, quindi certo. In realtà bisogna vedere poi chi è che
chi acquista questi minerali.
Certo. Ma, alla fine è banalmente quello.
Forse...
E allora accorci una volta, se il tuo cliente sta a occidente, vedrai che i congolesi si agganceranno in qualche modo all'Lobito anche loro.
Forse la Tanzania è quella che sicuramente raccoglie il successo, comunque vada, perché è per arrivare ai porti, ai loro porti, che si cerca di creare, Dar es Salaam in particolare, di creare questa rete di interconnessioni di merci.
Ma guarda, sì, ora obiettivamente, a parte tutte le riflessioni geopolitiche, il corridoio di Lobito è un corridoio importante, ma perché rappresenta anche il primo corridoio intraafricano. Ecco, mettiamola giù così, cioè ci sono tanti progetti dei corridoi continentali, no? E questo sarebbe il primo che si realizza, a prescindere ora dai minerali, ma non è più solo quello, cioè, il progetto si è arricchito con linee di dati, strade, è diventato un progetto, veramente un vero corridoio energetico, con su quell'asse correrebbero tante cose, e rappresenterà il primo corridoio che davvero attraversa il continente da est a ovest in maniera abbastanza diretta. Quindi questa è una vera novità, no? Certo. A prescindere da chi lo usa e per quale prodotto, è veramente il primo di una serie di progetti su cui l'Africa, proprio l'Africa questa, sta puntando. Quindi quello è è sicuramente l'elemento più interessante di quel progetto. La Tanzania poi è un paese che sta crescendo, che ha ottime prospettive, ha tante cose, insomma, non è che dipende solo da quello, no? Quindi
certo. Bene, ecco. Massimo, noi siamo arrivati alla fine, dobbiamo andare adesso in Sud America, quindi ci dobbiamo salutare qui.
Buon viaggio.
Grazie del tuo contributo. E ci sentiamo alla prossima occasione. Grazie ancora.
Grazie.
Ciao. Grazie a voi.
Ciao. Ciao.